quest'autrice che vado a presentarvi è uno dei miei colpi di fulmine letterari dell'anno 2025. Perché riesce a tenere insieme una scrittura pazzescamente alta, precisa, densa, piena di significati, con una grandissima ironia che ti fa sorridere tante volte mentre leggi, finché non ti accorgi che quello che stai leggendo e che ti fa così ridere, beh, in effetti è tragico. Ecco, lei poi non è che sia un esordiente, perché Rosa Matteucci pubblica romanzi sin dagli anni 90, è stata in lizza premiata per importanti riconoscimenti letterari. Però insomma, il suo ultimo scritto di narrativa è del 2016, quindi è un'autrice che possiamo, come dire, lecitamente scoprire, magari, nel 2025. E Carta Gloria è un piccolo romanzo, perché sono 150 pagine stampate dall'editore Adelphi, ma è un grande romanzo, perché appunto è incredibilmente denso e rimane sempre un po' lì incastrato tra gli occhi e il cervello anche quando l'hai finito. E dunque, partiamo dal titolo Carta Gloria, che è effettivamente un oggetto liturgico che si usava nelle chiese cattoliche fino a qualche decennio fa. Era una tabella, una pergamena su cui erano scritte le preghiere, le formule principali che il sacerdote doveva recitare, se volete, in una specie di gobbo, una versione condensata del messale, un aiuto alla memoria, ecco. E tutti gli strumenti liturgici, gli oggetti proprio concreti della devozione, sono parte in questo libro di un percorso di ricerca del trascendente che la protagonista comincia da bambina quando a tutti i costi desidera fare la prima comunione che la famiglia le nega. E arriva quasi a rubarla in un certo senso questa comunione, ci prova con risultati abbastanza comici. E questa ricerca poi continua per tutta la vita con varie tappe di un viaggio fisico e interiore allo stesso tempo che tocca esorcisti, santoni indiani, buddisti, insomma, sempre con risultati quantomeno grotteschi, quando non proprio direttamente esilaranti. È tutto raccontato con questa lingua che impasta tutto quanto. Ci sono parole precisissime e tecniche, insieme al dialetto più sbracato, latino e volgarità. È uno di quei casi in cui davvero la forma è sostanza, e dà sostanza a questo racconto molto semplice, che però ci porta verso la beatitudine letteraria, oserei dire. Non so, forse sto esagerando. In ogni caso, benvenuta qui con noi e con Alice, Rosa Matteucci.
Grazie di avermi invitato, per me è sempre una gioia e un onore avere a che fare con la televisione svizzera italiana.
E a noi fa molto piacere averla qui con noi. E dunque, per iniziare, non vorrei essere banale di fronte a un libro tutt'altro che banale, ma possiamo iniziare sottolineando che Carta Gloria davvero segna un po' il suo ritorno al romanzo dopo diversi anni. E come mai è arrivato il momento? Come mai nel 2025?
Ma niente, si è chiuso un cerchio di vicende, no? Nella vita è un po' il mito dell'eterno ritorno, tutto passa e tutto torna. Io mi sono messa a scrivere in seguito alla morte di mio papà e ho scritto il romanzo Lourdes. Lourdes poneva una domanda: perché questa morte? Dov'è Dio? E la risposta l'avevo trovata perché ero andata in pellegrinaggio a Lourdes e Dio mi si era manifestato. E poi in tutti questi anni, che sono stati 25, io in qualche maniera ho seguitato a fare una sorta di lungo funerale di mio papà, quindi l'elaborazione del lutto è stata lunghissima. Alla fine, Carta Gloria arriva e chiude questo cerchio perché Lourdes apre con la domanda dov'è Dio? Carta Gloria dice: vabbè, anche se hai trovato Dio, però come funzionano le cose? Funzionano che ciascuno si deve portare la sua croce. Quindi io vedo una circolarità in tutta la mia vicenda, diciamo, di romanziera, no? Adesso mi sento finalmente libera di poter scrivere anche delle sciocchezze oppure cose divertenti, tutto quello che finora non ho potuto fare perché segretamente e inconsciamente andavo lungo questo binario che era sempre strettamente collegato a questi argomenti.
E questo è proprio vero, ci sono tanti argomenti che tornano da Lourdes a Costellazione Familiare, quindi il suo primo e il suo ultimo libro. Tanti temi tornano dentro Carta Gloria, che poi sono i temi della sua vita, della sua famiglia. E in copertina non è un caso se c'è, credo, una foto di lei da bambina.
La bambina della copertina è la bambina che sono io, la bambina che ha avuto un'infanzia terrificante. La bambina vuole essere vista, vuole essere amata e vuole essere riconosciuta e finalmente ci sono riuscita. Quindi in realtà quello che ho capito è che nel sottofondo di tutta questa mia ricerca dissennata del trascendente, del non far morire il padre, c'era dietro sempre quella bambina con quel goffetto infeltrito che aveva bisogno di essere amata, riconosciuta. Questa cosa mi dà una grande gioia perché è stato un grande lavoro, diciamo, di analisi dentro di me. Adesso sono io con la bambina e andiamo in giro con carta gloria.
Senta, allora riprendo anche qui. È vero che alla fine, appunto, il problema fondamentale della protagonista è la solitudine nella famiglia, no? Il suo non sentirsi amata per motivi diversi dai genitori. Ma la mia domanda è: esistono dei genitori che possano davvero farci sentire abbastanza amati? Io
Sì,
ormai ho.
esistono, esistono. Sì,
Ok.
esistono. Io li ho visti di miei amici, di altre persone. E io ho cercato anche di affigliorarmi in qualche maniera in questi genitori che amavano i figli. Quando avevo 17 anni, io ho trovato un fidanzatino con il quale sono stata 21 anni, quindi non poco, che aveva dei genitori modello, che lavoravano, che nutrivano, che amavano, madre che cucinava e dava da mangiare. Allora io mi sono un po' infilata così di soppiatto a stile gatto in questa famiglia per andare a mendicare questo amore genitoriale che a me quelli miei non me lo davano. Ecco, sì, no, esistono, esistono, come no.
E quindi lei si sente, come dire, parte di quel gruppo degli scrittori che sostengono che il libro che si scrive è uno, semplicemente scritto
Sì,
e riscritto.
è solo uno, è solo uno. Poi si possono scrivere a fini mercenari anche delle altre cose che però io non chiamerei letteratura. Per me la letteratura è un qualcosa di più alto, chiamiamoli narrativa. Sì, no, si scrive sempre su un libro.
Ecco, questa cosa del tornare su luoghi, su temi che si considerano importanti, secondo me però è bello perché offre al lettore una specie di scatto di totalità, cioè una volta che uno legge buona parte di questi racconti, poi in ogni frammento vede come riflessa la totalità dell'universo. Lei, ma proprio per esperienza, negli incontri con i lettori, le sembra che i suoi lettori siano soprattutto lettori affezionati, fidelizzati, proprio che ricercano questa esperienza?
C'è una parte di lettori fidelizzati che mi conoscono e che hanno letto tutto, e poi ogni volta che scrivo qualcosa c'è invece un gruppo di lettori novità che mi hanno scoperto quel giorno, che io chiamo lettori vampirini, perché mi hanno scoperto quel giorno e chiedono continuamente se c'è dell'altro. E però quello che c'è è quello che è in commercio, no? Voglio dire che i lettori mi sono mancati tantissimo. E io sono tanto felice di andare di su e di giù a incontrare i lettori perché è la cosa che più mi è mancata in questi anni, non incontrarmi con le persone, anche perché ogni lettore con cui io parlo mi dà il suo punto di vista, che non è mai coincidente con il mio che ho scritto, sono due universi completamente distanti e a me questa cosa fa bene, è la cosa che più amo.
Allora, io mi sono preso un appunto di una cosa che mi è successa mentre iniziavo a leggere Carta Gloria. Lo stesso giorno in cui ho iniziato a leggere Carta Gloria, è uscito il disco di un cantautore romano che mi piace molto, che mi trovo spesso a citare, che si chiama I Cani. E dentro questo ultimo disco c'è una canzone che dice: nella parte del mondo in cui sono nato, quasi tutti i romanzi hanno un protagonista che somiglia all'autore, e non credo sia un caso. Allora, nel suo caso, il gioco autobiografico è proprio scoperto, come peraltro in altri dei suoi romanzi. Questa volta, come l'ha gestito, cioè proprio tecnicamente?
Io covo le storie dentro l'animo per anni, poi a un certo punto non le posso più contenere, quindi è come dovessi vomitarle in qualche maniera, diciamo. Quindi mi siedo, mi dà fastidio stare seduta, non sto mai seduta e butto giù tutto quello che viene fuori. Poi lo lascio decantare e lo vado a rileggere e poi comincio a limare, funziona così. Però poi quando scrivo nella fase iniziale non sono pienamente consapevole, cioè tante cose che sembrano delle stupidaggini, invece poi quando l'opera è finita stanno al posto giusto e hanno un senso, sono dei simboli, sono dei segnacoli, però mentre lo faccio non me ne rendo conto assolutamente.
Senta, a questo proposito, visto che ha parlato del processo, Lei scrive, vedo quasi sempre romanzi brevi, insomma, 140-160 pagine, però con una lingua comunque molto densa, una scrittura molto serrata. È una specie di equilibrio che si sente di aver trovato o è una cosa puramente istintiva?
No, una sorta di equilibrio. Certo, sicuramente il peso specifico è molto alto. Mi ha scritto un lettore ignoto facendomi notare una cosa che io non avevo capito, ma che è vera. Mi dice: Cartagloria dalla prima all'ultima parola ha un'attenzione narrativa sempre al massimo, sempre a 100. Ed è vero, nelle opere che ho scritto in precedenza non c'è mai stata la tensione narrativa sempre al massimo, cioè ci sono stati dei picchi e poi ci sono state delle parti, diciamo, come più di sfogo, di servizio, perché è naturale che sia così. Qui tutto al massimo, all'ennesima potenza.
Visto che parliamo di tensioni, la protagonista del libro ha questa tensione verso la spiritualità che ovviamente si scontra sempre con la concretezza, no, della vita, per cui i soldi che mancano, i regali che non sono mai quelli che si desiderano, gli oggetti sacri. A un certo punto lei racconta di reliquie che la sua famiglia ha in casa, ma queste reliquie sono poi, a ben vedere, delle schifezze. Ecco. Da dove viene questa frustrazione nello scontro tra spirituale e concreto?
Ma diciamo che gli oggetti, alcuni degli oggetti devozionali e segnatamente le reliquie, no, che hanno invaso, diciamo, avevano invaso le case, anche le chiese in passato, sono oggetti abbastanza ingenui. Quando io ero bambina, poi sono minuscole, sono cose che non le vedi neanche con la lente di ingrandimento. Infatti, io non so come facessero a scrivere quei cartigli minuscoli con questi nomi assurdi dei santi. Poteva scriverle la formica, ecco, come dimensione. Io sono stata anche a Casale Monferrato, c'era anni fa un prete, non so se c'è ancora, fanatico collezionista di reliquie, che ne ha ben 43.000. Allora io ero avida di alcune reliquie che questo prete possedeva e ci avevo proposto anche di fare degli scambi, un po' come le figurine Panini. E la reliquia più pregiata che io potevo vantare, che però non mi voglio separare, è il capello di Santa Bernadetta. Però al prete non gliene fregava niente del capello di Santa Bernadetta. Comunque io ho provato a fare questo scambio figurinesco col prete, però insomma non è. Però il prete ne ha 43.000, che è una quantità impensabile.
Bisogna capire come funziona l'etica dell'accumulo nei confronti delle reliquie religiose.
Comunque io ero andata dal prete perché volevo fare un'inchiesta giornalistica. Volevo fare un'inchiesta giornalistica per il quotidiano di Genova. E quindi una persona mi aveva portata a Casale Monferrato dal prete. Io sono rimasta allibita perché ho visto parte di questa collezione, ma poi il prete in camera da letto, avendo la canonica assediata da questi orpelli, c'aveva uno dei reliquiari più ambiti, cioè reliquie di prima classe, quindi pezzi di corpo di ogni santo della domenica dell'anno, quindi c'aveva 52 cose, e poi aveva anche dei fianoidi col sangue di Papa Wojtyla che teneva sul comodino.
Rosa Matteucci mi ha detto questa cosa che trovo molto divertente, ma per me, sinceramente, tutto il libro è stato molto divertente e ha davvero quella caratteristica di, come dire, far ridere e mentre ridi viene colpito dal pensiero che ci sia qualcosa di tragico in realtà in quello che sto leggendo. Posso chiederle se riesce di raccontarmi questa sua ironia grottesca, cioè è una cosa che lei coltiva anche nella vita, ma riesce perché non sempre le persone amano questo tipo di sguardo.
La cifra del grottesco, no? In ogni cosa tragica c'è un lato comico e è un'attitudine che ho sviluppato perché in quella sanguinosa infanzia che ho passato, nonché adolescenza,
Per citare Mari.
o ti difendevi con l'arma dell'autoironia, quindi vedevi le cose anche in chiave grottesca, o se no dovevi soccombere. Quindi è qualcosa che ho sviluppato per sopravvivere. Quindi certo lo pratico anche al di là della scrittura, anche perché poi io scrivo come parlo, quindi questa lingua che mi dicono, ah, che bella lingua ricercata, che studio che c'è, non c'è lo studio, è il mio lessico, è normale e il mio punto di vista è quello che metto in pratica nei romanzi del grottesco, ce l'ho anche rispetto ai fatti della mia vita in generale. Carta Gloria racconta questa mia ricerca del trascendente, quindi di Dio, attraverso una serie di tappe, posto che secondo me il Novecento è stato un secolo che ha espunto il senso del sacro e ha fatto morire definitivamente Dio nella mente sicuramente degli europei. E quindi è stato espunto il trascendente attraverso i grandi totalitarismi, perché nazismo, stalinismo, fascismo hanno distrutto l'idea del sacro. Nel dopoguerra, come diceva Ezra Pound, se tu smetti di credere in qualche cosa, poi credi a tutto. E hanno cominciato a credere a tutto, quindi alla Chiesa delle Diete, a Scientology, al Santone, al New Age, a qualsiasi altra cosa. E secondo me, siccome il bisogno del trascendente, la ricerca del trascendente è connaturata all'essere umano, perché la domanda ultima, l'umanità se l'è posta dai tempi dell'epopea di Gilgamesh, cioè siamo nella Persia del 2005 a.C., non si può assolutamente eradicare dalla nostra coscienza.
Grazie mille Rosa Matteucci per essere stata con noi e con Alice.
Grazie Michele, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Ai quali ricordo che Carta Gloria è nelle librerie con l'editore Adelphi.
Alice.